Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
È stato un lungo, franco e chiaro colloquio. Il presidente Erdogan ha confermato la volontà della Turchia di essere membro dell'Unione Europea. Gli ho risposto che bisogna rispettare i criteri di Copenaghen per essere membri della nostra Unione e che per il Parlamento europeo ci sono due punti fondamentali: la pena di morte e la libertà della stampa. E ho chiesto a Erdogan di inviare messaggi chiari e forti in questa direzione, messaggi che smentiscano i dubbi che ci sono in Europa.
Eurofonica!
Si è trattato di un incontro molto positivo che credo rafforzi le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. C'è una comune visione per quanto riguarda l'azione da condurre contro il terrorismo, per quanto riguarda anche la politica estera, pensiamo alla situazione difficile in Nord Corea, pensiamo alla situazione in Medio Oriente. Anche per quanto riguarda la politica commerciale c'è una visione simile, ne abbiamo parlato in maniera approfondita, anche affrontando la questione delle materie prime.
Eurofonica!
35esima puntata di Eurofonica Hit, il format nato per raccontarvi in parole semplici cosa accade in Europa e perché. Siamo live da Samba Radio Trento e sul network delle radio universitarie Raduni, l'associazione delle radio universitarie studentesche italiane, per passare un'ora insieme. Ai microfoni Caterina e Rossella, per intanto.
Per il momento, poi tra poco ci dovrebbero raggiungere anche Antonio Megalizzi e forse il grandissimo Nicola Pifferi. Avete ascoltato in apertura i commenti del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a proposito di due visite particolarmente importanti, che però sollevano anche alcuni punti interrogativi. La visita di Erdogan, il Presidente turco, sì, che ha ribadito una piena volontà a collaborare alla lotta al terrorismo e sul tema dell'immigrazione, ma ha anche ripetuto due volte che la volontà della Turchia è anche diventare membro effettivo dell'Unione Europea.
E certo, è poca chiarezza però sulle questioni chiave come la pena di morte e la libertà dei giornalisti, che il Parlamento Europeo, per il Parlamento Europeo sono una linea rossa da non superare. Il bilaterale, cui hanno preso parte anche i ministri turchi degli affari europei e degli esteri, è durato circa 50 minuti.
Ma un'altra visita particolarmente importante è stata quella ufficiale di Trump, il Presidente degli Stati Uniti, un incontro a cui hanno partecipato ovviamente Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento Europeo, insieme all'alto rappresentante Federica Mogherini e ai Presidenti della Commissione Europea, il Consiglio Europeo, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, per rafforzare proprio quei legami che sono stati stretti tra Unione Europea e Stati Uniti.
E i toni per Tajani sarebbero stati decisamente diversi da quelli fatti in campagna elettorale. I temi al centro dell'incontro sono stati l'impegno comune contro il terrorismo, i foreign fighters, la stabilità in Medio Oriente, la situazione nella Corea del Nord e la sua corsa agli armamenti.
Il presidente del Consiglio Donald Tusk è rimasto positivamente sorpreso dai commenti di Trump a proposito della Brexit, che pensa un po', Caterina, avrebbe detto che l'Unione Europea sarà più forte di prima dopo la Brexit. Incredibile. Mentre è stato evitato per un soffio lo scivolone di Trump,
attenzione,
sul ruolo dei tedeschi all'interno dell'Unione Europea, e noi sappiamo che c'è un po' di contenzioso, no? A causa di un'errata traduzione.
Eh sì, ma Trump non ha voluto dire che i tedeschi sono cattivi, ma che con la Germania e con i tedeschi ci sono dei problemi. Il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, ha smorzato così le polemiche sulle indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca.
Polemiche che però in realtà si sono gonfiate, no? Non è che sono ancora finite. In conferenza stampa prima dell'avvio del G7, Juncker non ha smentito l'uso della parola inglese bad, cattivo, come dicevi giustamente tu, no, da parte di Trump, però giustamente ha spiegato, anche parlando in tedesco, la lingua che ovviamente lui conosce molto bene, che è stato in realtà un problema di traduzione, quindi un problema di interpretazione, continuando a spiegare che Trump intendeva dire che in realtà il comportamento dei tedeschi e della Germania in generale non va bene, che quindi non è che però i tedeschi sono cattivi, malvagi.
Sì, problemi di traduzione, insomma, ma anche di questo parleremo tra poco. Prima di entrare nel vivo però della puntata, vogliamo ascoltare un estratto di un altro momento particolarmente significativo per le istituzioni europee. E il Comitato Economico e Monetario del Parlamento Europeo ha accolto Mario Draghi, il presidente della BCE per il secondo dialogo monetario dell'anno, in cui ha presentato la prospettiva della Banca Centrale Europea sugli ultimi sviluppi economici e monetari prima della discussione con i membri del comitato.
E visto che noi siamo sicurissimi che per voi l'inglese non sia un problema, vi facciamo ascoltare proprio il pezzo in cui spiega le strategie future direttamente in inglese.
Eurofonica!
The increasing relevance of non-banks and digital innovation in the provision of financial services may also harbor new risks. Risks stemming from the use of new technologies need to be carefully managed, particularly in the context of heightened cybersecurity concerns.
The first question is a Brexit-related question. Banks relocating from the UK to the Eurozone area. What can the ECB do to make sure that there is a level playing pitch when it comes to the decision as to which of the member states of the Eurozone some of these banks may move to?
Banks are preparing for the UK's withdrawal from the European Union and planning the necessary steps. We stand ready to support banks to reorganize their activities in the euro area. Many of the risks that people view in the Brexit process have to do with the way this process is going to be managed.
Eurofonica!
E avete ascoltato un estratto della seconda audizione regolare di quest'anno sul tema dell'innovazione finanziaria, solo uno dei tanti aspetti del più ampio processo di innovazione che avviene appunto nell'economia, ma è sicuramente decisivo proprio in relazione al ruolo essenziale che viene svolto dai mercati finanziari nell'allocazione delle risorse.
Eh sì, e Rossella, dall'audizione di Draghi al Parlamento Europeo passiamo ad un altro summit di cui tutti i media hanno parlato, il G7 a Taormina. Abbiamo chiesto a Francesco Caffarelli da Verona di raccontarci il retroscena di questo vertice, tra le dichiarazioni di Tusk, la gaffe di Trump, le rassicurazioni di Juncker, le promesse di Macron, le certezze della Merkel, insomma tutto quello che si è detto, tutto quello che dovete sapere, commentato e promesso sull'UE, lo trovate nel prossimo servizio di Francesco Caffarelli.
Eurofonica.
Si è da poco concluso il G7 di Taormina, un vertice che quest'anno era carico di significati e aspettative, ma che ha innegabilmente lasciato più dubbi che certezze. L'Europa era rappresentata dai capi di Stato e di Governo di Francia e Germania, i due paesi che da sempre sono stati il cardine dell'integrazione europea, nonché dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Ufficialmente i temi politici principali del summit erano la sicurezza contro il terrorismo, l'immigrazione, il commercio internazionale e la questione ambientale, in particolare l'Accordo di Parigi. In realtà, il tema che ha dominato l'incontro nella splendida cornice siciliana è stato l'approccio del neoeletto presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, nei confronti degli altri paesi occidentali. Già al vertice NATO di Bruxelles di inizio settimana scorsa si era capito che la linea aggressiva di Donald rappresenta una decisa linea politica con cui fare i conti. Questo riguarda direttamente l'Unione Europea. Si pensi al tema del commercio estero, ad esempio. È l'UE ad avere la competenza esclusiva sulla politica commerciale di tutti gli Stati membri. Anche per questo la presenza di Juncker e Tusk ha assunto una cruciale rilevanza, alla luce del protezionismo sbandierato da Trump come soluzione alla globalizzazione e rivendicato in termini preoccupanti, specialmente nei confronti della Germania, definita esplicitamente da Trump come cattiva. Oltre a ciò, ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE spettava il compito di tutelare le posizioni di stati membri di piccole dimensioni, come le repubbliche baltiche, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Non a caso, una delle posizioni più ferme di Juncker e Tusk riguardava il mantenimento delle sanzioni, in ampio disaccordo ancora una volta col presidente americano. L'unica materia su cui si è riusciti a trovare una posizione coerente con gli Stati Uniti è stata la lotta internazionale al terrorismo, mentre il passaggio maggiormente difficile è stato quello riguardante l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, ambito su cui Trump non ha mai nascosto il suo scetticismo. Se non altro, il G7 ha chiarito come la nuova amministrazione americana rappresenti una sfida all'UE non inferiore alla Brexit e, a giudicare dalle dichiarazioni di Angela Merkel alla manifestazione della CSU in Bavaria, la Germania, e con lei la Francia di Macron, sono pronte a cogliere questa sfida per ridare slancio all'integrazione europea, opponendo alla visione chiusa e disinteressata ai valori atlantici di Trump, un vecchio continente più coeso e, chissà, pronto a riprendere il ruolo di leader nel mondo occidentale. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
Eurofonica. E tra i commenti a caldo post G7 arriva quello anche del capogruppo socialisti e democratici del Parlamento Europeo, nonché Gianni Pittella, secondo cui dal G7 di Taormina è emersa, cito parole sue, una visione egoista e ristretta che non ha saputo riconoscere che investire in Africa è essenziale per il futuro dell'Europa e di tutti noi.
E gli ha fatto eco anche l'eurodeputata del PD, Cécile Kyenge, che insieme a Pittella ha dichiarato in una nota congiunta, e qui cito ancora una volta testuali parole, l'Europa deve rafforzare la sua partnership con l'Africa per una cooperazione più pratica sulla migrazione. Deve affrontare le cause fondamentali dell'immigrazione irregolare e forzata in modo che i giovani non debbano rischiare la loro vita a cercare di fuggire verso l'Europa. Se non lo facciamo, se non lo fa l'Europa, molto spesso, molto presto, l'Europa dovrà occuparsi di livelli ancora più elevati di immigrazione incontrollata.
Tra i punti in comune con l'amministrazione Trump abbiamo sentito le parole di Francesco che citava appunto la lotta comune al terrorismo. Il passo del rafforzamento della difesa comune in materia di terrorismo alla creazione di un unico sistema di sicurezza collettiva europeo potrebbe essere breve.
Potrebbe essere breve. Fin dal suo insediamento la Commissione Juncker aveva sottolineato che tra le sue priorità c'era quella di creare un'Europa più forte in materia di sicurezza e di difesa. Vi ricordate che nel discorso del 2006 sullo Stato dell'Unione il presidente Juncker aveva annunciato la creazione di un fondo europeo per la difesa?
L'Europa non può permettersi di affidare alla potenza militare altrui. Per una difesa europea forte è necessaria un'industria della difesa innovativa. Ecco, insomma, in una fase in cui la sicurezza del vicinato dell'Europa va deteriorandosi e in cui gli stati membri dell'UE sono spinti ad intensificare la cooperazione nella spesa per la difesa, la Commissione ritiene che sia finalmente giunto il momento di avanzare verso un'unione della sicurezza e della difesa.
E prima della conferenza europea sulla difesa e la sicurezza che si terrà il 7 giugno a Praga, la Commissione varerà il Fondo Europeo per la Difesa annunciato a novembre 2016, questa volta l'ho detto corretto. In parallelo presenterà un documento di riflessione su un più lungo termine, in cui indicherà gli scenari possibili per il futuro settore della difesa europea.
Ma saranno tutti d'accordo ad intensificare la cooperazione nella sicurezza e nella difesa? Le minacce cui l'UE deve far fronte non conoscono confini nazionali e sono sempre più consistenti. L'efficacia del contrasto passa inevitabilmente per la collaborazione, ma partner come USA e Russia come prenderanno questo slancio in materia di sicurezza collettiva? Le risposte non ce l'abbiamo.
Al di fuori della NATO. Ancora è presto per dirlo, speriamo solo di non doverci asciugare le lacrime, ma intanto ci ascoltiamo, a proposito di lacrime, Teardrops di Womack & Womack.
Fever for loss.
sulle note di questa bellissima canzone, tra l'altro scelte da il nostro Eye in the Sky di UMG Web Radio, raduni anche questo, anche condivisione, e ringraziamo Sauro che ci ha preparato la playlist, e ringraziamo il nostro paziente regista Giovanni che questa volta che ci ha prestato Samba Radio, quindi vedete come siamo mescolati bene.
Veramente nazionale questo format da Eurofonica, ma cambiamo decisamente discorso e passiamo all'Ungheria. Non ve ne avevamo parlato per un po', invece ritorniamo a parlarne oggi, che non ci sta proprio a rispettare la richiesta della Commissione Europea per cambiare la legge che di fatto liquida l'Università Centroeuropea, la CEU, fondata dal miliardario filantropo americano George Soros a Budapest.
Non vediamo argomenti validi nella richiesta della Commissione, ha detto qualche giorno fa il vice premier Janos Lazar. Già a fine aprile l'esecutivo di Bruxelles aveva inviato una lettera di messa in mora al governo di Budapest e le proteste non accennano ancora a diminuire.
La decisione, devi sapere Caterina, secondo il vicepresidente della commissione Dombrovskis, se spero che l'ho letto bene, è stata presa sulla base di un approfondito parere legale. Visto che la nuova legge ungherese in materia di istruzione obbligherebbe gli atenei stranieri con sede in Ungheria a dotarsi di una sede nel proprio paese d'origine e a stringere un accordo bilaterale tra i due governi, quello d'origine e quello ungherese, si creerebbe quindi un pregiudizio.
Eh sì, soprattutto dal momento che crea limiti e barriere alla libertà di stabilimento e alla fornitura di servizi, non sarebbe compatibile con i principi del mercato interno europeo.
Esatto, ma se vi state chiedendo come si è arrivati alle proteste in piazza, alla protesta della commissione per la legge fortemente voluta da Orban contro l'università del magnate americano, beh, vi consigliamo di ascoltare il prossimo servizio realizzato da Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio. Eurofonica.
L'Unione Europea non ha argomenti abbastanza convincenti. Almeno così la pensa Viktor Orban, primo ministro ungherese e sorvegliato speciale dell'Eurogruppo. Con una lettera alla Commissione Europea, Orban ha annunciato che il suo governo non intende fare marcia indietro sugli emendamenti alla legge sull'istruzione. Proprio questa riforma era stata la goccia di troppo nel vaso già zeppo di sospetti verso l'Ungheria, alimentati dalle posizioni su migranti e ONG e da consultazioni popolari al limite dell'eurofobia, e il 26 aprile aveva portato l'Unione Europea ad avviare una procedura di infrazione. Nel mirino della riforma scolastica, le università straniere sul territorio ungherese, nello specifico la Central European University del filantropo americano George Soros, a rischio chiusura a dispetto dei principi tutti europei di libertà d'espressione e non discriminazione e prestazione dei servizi. Oggi Orban ne difende la legittimità e soprattutto la conformità con la legge europea, esattamente come aveva fatto all'Europarlamento ad aprile. In quell'occasione il primo ministro aveva però duramente attaccato proprio il magnate americano Soros, definendolo uno speculatore finanziario nemico dell'Ungheria, sebbene tanto apprezzato in Europa. Insomma, un'accusa indiretta ai potenti europei, neanche troppo camuffata, che Orban scaglia salvo poi assicurare che l'ormai nota legge anti-Soros non ha lo scopo di far chiudere la Central European University, ma solo di chiedere trasparenza e porre fine ai privilegi delle università straniere rispetto a quelle europee. Intenzioni in linea con la posizione magiara in Europa. Orban ha più volte affermato l'impegno che il suo paese vuole mantenere nell'Unione Europea per riformarla dal di dentro. Intanto, questo rifiuto a collaborare farà approdare la procedura di infrazione alla Corte Europea, che con tempi sicuramente non brevi potrebbe obbligare il governo ungherese ad una modifica. Quel che non si può escludere è un possibile intervento diplomatico dal fronte statunitense a difesa di Soros, cosa che potrebbe accelerare la procedura come peggiorare le cose. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
E dall'astio tra Orban e Soros passiamo a quello che invece si diffonde in rete. Il Consiglio d'Europa lancia un progetto per combattere il razzismo e la discriminazione online, dotando, pensa un po' tu Caterina e pensa pure tu Giovanni, i giovani e le organizzazioni giovanili delle competenze necessarie per riconoscere e agire contro queste violazioni dei diritti umani.
Beh, a questo punto vi abbiamo sicuramente incuriosito, quindi per approfondire la questione, nel prossimo servizio realizzato a Fabiano Catani in Radio Eco, ascoltiamo questo servizio.
Eurofonica. La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Una frase che in molti hanno sentito la prima volta da piccoli, a scuola, e che è sempre stata molto utile per delineare in modo semplice le caratteristiche della democrazia e della libertà di opinione. Questa frase però non sembra valere per tutti i luoghi. Con l'affermazione di internet, infatti, si sono creati due veri e propri mondi paralleli, quasi contrapposti in molti casi. Il mondo offline e quello online. Il continuo proliferare di turpiloquio nei social network ha messo l'accento proprio su questo tema. Perché un cosiddetto hater offline rischia pene severe a seconda del codice penale e uno che si diverte a fare altrettanto nel magico mondo dell'internet invece la passa quasi sempre liscia? Anche a Bruxelles evidentemente si sono posti la stessa domanda. Il risultato è una norma al vaglio del Parlamento europeo della settimana scorsa che, per la prima volta nella storia della legislazione europea, affronterebbe proprio questo annoso cyber problema. Nel concreto, il dispositivo mirerebbe a fare forti pressioni verso i providers dei social network, Facebook e Google su tutti, per far sì che gli utenti possano avere maggiori possibilità di segnalare e far controllare i contenuti postati in rete che presentino turpiloquio, stabilendo veri e propri meccanismi di controllo ancora in fase di studio, sia per gli utenti e quindi anche per i gestori dei social. Si tratta di una nuova sfida allo strapotere dei giganti del web, che in questi anni hanno spesso agito indisturbati, ma che adesso dovranno fare i conti con una politica europea sempre più aggressiva nei loro confronti. Per ulteriori informazioni, contattare i consulenti fiscali di Zuckerberg, Page e Brin. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Quindi, Eurofonica. Per fare un riassunto, il discorso di incitamento all'odio secondo il Consiglio d'Europa comprende tutte le forme di espressioni miranti a diffondere, fomentare, promuovere e giustificare la xenofobia, l'ostilità razziale o altre forme di intolleranza come l'antisemitismo e l'ostilità razziale in generale.
E se il voto del Consiglio Europeo sulla proposta della nuova legge, di cui ci ha appena parlato Fabiano, verrà approvata dal Parlamento, trasformerà come obbligatorie le pratiche di rimuovere i contenuti fomentatori di odio, discriminazione, violenza e intolleranza. Ma la Germania vuole fare un passo oltre.
Esatto, Caterina, c'è area di tensione, pensa un po', tra Germania e Facebook. I tedeschi accusano il social network, insieme a Twitter, di non fare abbastanza per combattere le bufale online e soprattutto anche i discorsi d'odio.
Scusatemi. E infatti lo scorso aprile ha proposto una legge che prevede multe per i social network che rimuovono in tempi rapidi contenuti offensivi e violenti o che non forniscano adeguati report mensili sul modo in cui vengono gestite le segnalazioni. Quindi in concreto chi lascia passare 24 ore senza rispondere a una segnalazione su un contenuto chiaramente criminale è addirittura di 50 milioni di euro la multa.
Però questa Network Enforcement Act, così si chiama, al momento è solamente una proposta, dovrà passare chiaramente al vaglio prima del gabinetto dei ministri e poi del Parlamento, ma Facebook già fa arrivare la sua risposta. Indovina un po' cosa dice? Il testo, come dice nella sua forma attuale, non è adatto a combattere i discorsi d'odio e neanche le fake news. La bozza di legge, afferma l'azienda in una nota, fornisce in realtà un incentivo a cancellare i contenuti non evidentemente illegali, data la sproporzionata minaccia di multe.
E continuando a parlare appunto dell'hate speech, l'estone Andrus Ansip, il vicepresidente della Commissione e commissario per il mercato unico digitale, ha dichiarato: dobbiamo tenere in considerazione i nuovi modi di fruire i video e trovare il giusto bilanciamento fra l'incoraggiamento a servizi innovativi, alla promozione di film europei, alla protezione dei bambini e alla rimozione dell'hate speech in modi più efficaci. Quindi forse non facendo le leggi, ma non censurando, ma cambiando dall'interno.
La mentalità. E effettivamente qualcosa si sta muovendo, la consapevolezza, no, degli utenti stessi. Ad esempio, un esempio proprio pratico è il concorso No Hate Speech lanciato dal Ministero dell'Istruzione della delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, di cui tra l'altro avevamo parlato forse anche qualche puntata fa. Un modo per stimolare gli studenti delle scuole superiori non solo a riflettere sull'odio, sull'intolleranza e sulla discriminazione. I vincitori, pensa un po' tu Caterina, sono stati premiati a Montecitorio nel mese scorso, a marzo.
Eh sì, oppure il progetto del Consiglio d'Europa Young People Combating Hate Speech Online, i giovani combattono l'istigazione online all'odio, un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani contro episodi di intolleranza ed espressioni violente nei confronti del diverso.
Ma arrivati a questo punto è il momento di un break musicale, state per ascoltare The Cat Empire, Two Shoes.
One day, one woman. system, but I do you to survive. Said I, oh my dear, listen here, and this is what he cried. On my feet I wear two shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. On my knees I got some cuts and bruises from my skating all my days, cause when I'm skating with my friends my troubles drift away. I say my legs they're wearing baggy pants, I like to move around cause getting down and jumping up, these are some good things that I found. Got a slinky belt with a clip that's quick to open, because loving is the sweetest thing, and up from my waist it happens. And my stomach's got some tasty food that's making me feel good, cause sharing some meals is something I wish the world could do. Well, my chest it wears a singlet, while my chest it beating proud. While my chest suggests I am a man that no institutions can knock down. And around my neck is superstition hanging from a chain, because I got my gods, but in the end, I make my own way.
Siamo live Eurofonica sul network delle radio universitarie italiane e studentesche. La Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità l'accordo provvisorio raggiunto lo scorso 24 maggio tra Eurocamera e Consiglio, che prevede il cofinanziamento per la ricostruzione fino al 95% dei territori del centro Italia distrutti dal terremoto.
Esatto, esatto, non sono cate, questo dobbiamo dire un secondo.
Possiamo
me l'ha fatto
dirlo,
prendere.
È successo qualcosa, è arrivato un invasore.
Cate? No, torniamo seri, sono l'invasore, parlavamo di terremoti, sì, perché si parla di danni post disastri naturali, i terremoti, le alluvioni, insomma, noi purtroppo in Italia siamo abbastanza anche abituati, tragicamente abituati a tutto questo, ed è un compromesso che supera quello stallo a cui si è raggiunti dopo quella richiesta famosa del 90%, ovviamente sai, tutti tendono a voler metterci un po' di meno, sai, quando non vivi sopra una terra terremotata,
e se non
è più comodo, no? Che
sì, ci vuoi
esatto,
fare.
Esatto.
E infatti inizialmente la Commissione UE ha proposto l'uso del 100% dei fondi per lo sviluppo regionale, senza una quota cofinanziamento da parte dei paesi, ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
Oh, ma neanche a farlo apposta l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
Eurofonica. Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Creto aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, Yungi Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica.
Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
Sembra un comizio, Rossi.
Lo so.
Vai, convincimi.
Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%. Mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
la
stato
Germania.
Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
Questo non lo so, però vabbè. La Germania con il 6,8%.
Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catania, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U-Radio.
Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di U-Radio per Eurofonica.
Fonica!
Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
Wow. Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
Ma cosa dici?
No, in maniera proprio metaforica.
Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days. E dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
Salutiamo l'amico Donald Trump.
Lo stavo per dire, però.
Una menzione speciale.
Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato l'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriva. Mai.
Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
Posso farti una domanda?
Vai.
Perché stiamo parlando di tutto questo?
Giusto, perché ne stiamo parlando?
Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
Eurofonica.
Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno quattro paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica!
Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa per i diritti. Ma
oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
made by Antonio Megalizzi.
Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà, che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì. Adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
Tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero
sì,
Antonio?
Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul. E cosa ha fatto l'Unione Europea? Cosa ha mandato? Cosa ha spedito? In che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di impatto
notevole.
Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
Sì, assolutamente.
Ma meglio di niente.
Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
Esatto, è vero.
La Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi. Insomma, evidenziato queste contraddizioni, beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po'
sapito,
non si capisce
quanto
bene.
È catchy,
molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti. In realtà l'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai,
ma non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Roddy.
You know it feels so good when I know you're skanking with me. So good when I know you're skanking. So good when you do. Yes, it feels so good when I know you're rocking with me. So good when I know you're rocking. So good when you do. Yes, it feels so good.
So, so good
when I know you're skanking with me. So good when I know you're skanking. So good when you do. Yes, it feels so good.
So, so good
when I know you're rocking with me. So good when I know you're rocking. So good when you do.
It feels so good, never wanted to leave. Back in the mic and we do it with ease. We're loving every minute when we get on a fender. We take the music to the limit when we love it and live it.
Special editions of Fallon's daughter, I'm self-created. I had a plan to elevate and so I elevated. Up in the sky, the heavens going far beyond. Expectations for myself and where I came from. Open your eyes and take a look at what's before you now. You didn't know how to do it, you'll let I show you how. I got the lyrics in, I've got the beats. Put it all together, collaboration complete, no defeat. Even if you don't like us, you will just do it
for the love of music. We do it for the love of music. For the love of music, do it 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 for the love of music. Oh, spark to the fire, push to the flame, mentally project positive all day. Expand the limit down to the one drop minor, all together on the fire.
Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuto compagnia per almeno 20
che
anni,
che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma, come
vi ricordate i capo, esatto.
Ecco, adesso questo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
Sì,
che,
perché
insomma,
Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so, a caso.
È bello il 17.
Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
ex premier riesce a ricandidare.
E poi anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
Ma
la
io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
Allora, invece l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà. O sì, cioè ci danno dei rimborsi.
In realtà funziona? Il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
Sì, il famoso pocket money.
Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
Vabbè.
Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma. Secondo i dati della Commissione Europea, la proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
Take it from me, it's a wonderful night.
Come on and break it on down.
It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night.
Come on and break it on down.
It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night.
Come on and break it on down.
It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night.
Come on and break it on down.
Know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, uh-huh. Your crew was riding for the white Chrysler Dover, uh-huh. Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groove us on. We'll lose you to the...
Notte di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. E ti, oramai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata è stata veramente...
Però è stato wonderful.
Un sogno.
Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
Io ringrazio i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
ci ha accolti con grande amore,
fatto tutti quanti i settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
sì.
A Nicola Pifferi.
Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e I in the Sky per la playlist bellissima.
Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
Ti sei
l'hai
accorto?
Notato? L'hai
sì,
notato
sì,
anche tu?
Notato.
Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo. Sono chiaramente le EU Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, questi
questa
sì, in Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni direttamente da Bruxelles.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Così cantavano Max Gazzè e Nicolò Fabi. Ma se il mare fosse il freddo mare del nord della Danimarca? Se la biologia marina è la vostra passione, l'Università della Danimarca ha un progetto SVE che fa il caso vostro. A partire da agosto sull'isola di Finn potrete partecipare attivamente alle attività di un centro di ricerca di fama internazionale presente in loco. Nello specifico assisterete alle sessioni giornaliere di training con gabbiani, cormorani e tartarughe, vi prenderete cura degli animali e imparerete nozioni di bioacustica e psicofisica. Ai partecipanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, si richiede un background in campo biologico o psicologico, o comunque una qualche esperienza con gli animali. Il viaggio andata e ritorno è coperto al 100% fino al massimale di riferimento previsto, mentre le spese di vitto e alloggio sono pagate in toto, così come assicurazione, breve corso di lingua locale e pocket money mensile. Se siete interessati, visitate il sito scambieuropei.info. Se invece al freddo del nord preferite il caldo della Spagna, potete partecipare allo scambio previsto dal 15 al 23 agosto a Toledo. Working Networks, questo è il nome del progetto, coinvolgerà 37 persone provenienti da 6 paesi diversi, ponendosi come obiettivo quello di agevolare i giovani partecipanti nella ricerca del lavoro tramite l'intervento di professionisti del settore e attività di gruppo, colloqui, conferenze e workshop. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed avere una conoscenza anche base dell'inglese. Le spese di viaggio sono coperte fino a un massimale di riferimento di 275 euro, mentre vitto e alloggio sono interamente pagati. Si richiede però il pagamento di una quota di 50 euro per tesseramento e copertura assicurativa. Mangiate pane e sport a colazione, pranzo e cena? Lo scambio culturale Sport Attitudes vs No Hate Speech, che si terrà in Romania dal 10 al 17 luglio, potrebbe interessarvi. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport come fattore di inclusione sociale e di aiuto a comprendere la diversità, e possono partecipare i ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Come sempre, vitto e alloggio sono gratis, mentre i trasporti saranno rimborsati fino a un massimo di 170 euro a persona. I selezionati dovranno inoltre pagare 10 euro per il tesseramento. Volete candidarvi? Inviate CV e lettera di motivazione tramite il sito scambieuropei.info.